Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Io sono Marco e come al solito qui con me c'è il mio collega
Filippo.
E oggi siamo qui per parlarvi di anziani, di orfani, castelli, lupi e poi un mix di queste cose tutte insieme.
Fuse anche.
Castelli, orfani, anziani.
Lupi. Stranissimo, sono fatti di pietra, camminano a quattro zampe, sono vecchi, ma non hanno i genitori. Quindi sono dei gargoyle praticamente.
Un'aberrazione. Ma prima di parlarvi di queste cose, iniziamo come al solito con la notizia videoludica della settimana che ci offre Phil.
Quale settimana non può iniziare al meglio se non con vari insulti mirati alla Sony? Mi dissocio da me stesso, ovviamente si scherza, è fatto in goliardia, non abbiamo intenti nocivi verso la Sony, però c'è da riconoscere che...
Però la Sony ce li ha verso di noi.
Esatto, c'è da riconoscere che loro ce li hanno verso di noi, perché... Questa settimana ci sono state due conferenze diverse, una da parte della Nintendo con un Nintendo Direct, una da parte della Sony con un PlayStation Now. Cosa è andato storto? Allora, principalmente tutto con quello della Sony e niente con quello della Nintendo. Quella della Nintendo ci ha fatto vedere, ci ha introdotto nuovi dei giochini di franchise che non venivano toccati da abbastanza tempo, come WarioWare... ed altri, per me personalmente WarioWare, ed altri introducendo anzi in realtà anche concetti nuovi come il gioco su Peach, Princess Peach,
mm-hmm. Che fa da moschettiera praticamente nel suo gioco.
Esatto, mentre la Sony ci ha dimostrato che da 3 anni a questa parte è capace a quanto pare solamente di spammare a ripetizione solamente quei due titoli che già sappiamo e conosciamo che devono arrivare, ovvero Spider-Man 2 e Final Fantasy 7 Remake parte 2. Non hanno fatto vedere, cioè non sto scherzando, non hanno fatto vedere nient'altro. C'è stato un PlayStation Now di circa 20 minuti, non hanno fatto vedere niente, zero, proprio zero. Tutti quanti si aspettavano anche qualche minima cosa, un teaserino magari di qualche gioco nuovo, chi GTA, chi qualche...
GTA cosa?
GTA 6.
Ma no, chi se lo aspettava era un pazzo.
Era un pazzo, sì, però chi GTA 6, chi non so, tipo Bloodborne 2, proprio c'erano sempre le stesse esatte follie in corso di qualche sorta di aspettativa, o quelli più ponderati si aspettavano un IP, un teaser, qualcosina di nuovo, magari il gioco di Kojima, qualsiasi cosa, niente. Non è stato fatto niente, zero, zero. Un nuovo trailer per gli appassionati di Final Fantasy, che vabbè, a me insomma va bene, ok, però sta PlayStation 5, che ci abbiamo a fa'?
Vabbè, puoi sempre venderla, questo è il mio consiglio, cioè se non hai più niente che ti interessa sulla PlayStation.
No, vabbè, allora, sicuramente mi prenderò Spider-Man, sicuramente voglio prendere Final Fantasy, il remake del 7, però, ripeto... Sono tre giochi.
Sì, cioè, ormai c'è chi non ha una PlayStation, non penso abbia tanti motivi per comprarla.
No, ma se non siete davvero tanto appassionati di Final Fantasy.
Ma uscirà anche per PC. Se si ha un PC, allora si aspetta.
Esatto, è per questo.
O comunque, cioè, la quantità di esclusive, secondo me, non è abbastanza alta da giustificare un acquisto attualmente. Forse, cioè, io sto aspettando di vedere eventualmente se prenderla a fine vita per recuperarmi eventuali esclusive che non porteranno,
esatto,
sul PC. Probabilmente la scelta più saggia, se si è in grado di aspettare, magari se si ha già qualche altra piattaforma dove giocare, più che altro.
Vabbè, Sony sta facendo le sue scelte, io continuo a ripetere che tutto questo che sta ammucchiando, tutte queste pessime scelte che stanno ammucchiando, tornerà a mordergli il sedere inevitabilmente nella prossima generazione, perché stanno praticamente bruciando tutto quello che hanno fatto in quella precedente.
Sì, ma anche perché adesso con Game Pass, Microsoft, appunto, con le grandi esclusive che stanno uscendo su Game Pass come Starfield, secondo me sta guadagnando notorietà,
sì,
parecchio. quindi vedremo.
Boh, ok Sony, per la notizia videoludica della settimana concludiamo con questa amara realtà ancora una volta. Brava Nintendo, che però ti ripeto che ti odio perché hai un monopolio praticamente assoluto sui prezzi, su qualsiasi cosa che tu voglia fare, perché tanto il mercato handheld ce l'hai solo tu. Bene. Passiamo alla notizia cinematografica e lasciamoci alle spalle questa amarezza.
Sì, ti correggo solo sul mercato handheld, perché effettivamente la Steam Deck ha lanciato un nuovo filone di console portatili, che sono a tutti gli effetti dei PC portatili, che adesso stanno uscendo a ripetizione da tutte le marche possibili, e quindi anche il PC gaming adesso sta vedendo una sua forma portatile, che io sto apprezzando molto da possessore di Steam Deck.
Speriamo, speriamo.
Comunque, andiamo verso la notizia cinematografica che riguarda la Mostra del Cinema di Venezia, perché sono stati premiati i film in concorso all'80esima Mostra del Cinema di Venezia, che a quanto pare è stata un successo, nonostante fossero in corso gli scioperi di sceneggiatori e attori ad Hollywood, che comunque avevano fatto modificare il film di apertura e che sembravano potessero andare un po' ad influenzare questa mostra del cinema. È stata comunque un successo, quindi, e hanno trionfato come miglior film Yorgos Lanthimos col suo Povere Creature, di cui avevamo parlato qualche tempo fa del trailer, che uscirà da noi il 25 gennaio 2024. Quindi ci toccherà aspettare un po' per vederlo, ma credo proprio ne varrà la pena. Io apprezzo tantissimo Lanthimos come regista, vi consiglio di recuperare The Lobster nel frattempo, perché è un filmone, come gli altri suoi film. E come miglior regia ha vinto il nostro italianissimo Matteo Garrone per Io Capitano, che si trova, nel momento in cui sto registrando, si trova ancora in alcuni cinema. Purtroppo non tutti i cinema lo stanno tenendo questo film, peccato, io ancora non sono riuscito a recuperarlo, lo recupererò nei prossimi giorni, però molto bene, è anche un premio comunque rimasto in patria e fa sempre piacere vedere che anche il cinema italiano viene premiato.
Meno male.
E c'è ancora qualcuno che si distingue nel nostro cinema. E questo è tutto per la notizia cinematografica, ma rimaniamo sul cinema per il trailer di questa settimana e parliamo del trailer del nuovo film di Wes Anderson, La meravigliosa storia di Henry Sugar, che non è proprio un film perché è un cortometraggio dalla durata di 39 minuti.
Sono stati scammati.
Che vede come protagonista Benedict Cumberbatch. E immagino la scelta di farlo come corto derivi dal fatto che il film è tratto da un racconto, estratto da una serie di racconti dal titolo Un gioco da ragazzi e altre storie, che è stata scritta da Roald Dahl. E questo corto parla di Henry Sugar, un giocatore d'azzardo molto ricco che ha fatto fortuna dopo essere venuto a conoscenza di un uomo indiano capace di vedere senza usare gli occhi, ed è poi riuscito a sfruttare questa abilità per fare fortuna.
Io e Marco stiamo tuttora cercando di capire perché cosa si intenda per vedere senza gli occhi. Io ho teorizzato che lui abbia semplicemente scoperto il potere dell'immaginazione
e rende vera l'immaginazione, si immagina un risultato e diventa quello.
Allora è potentissimo. È un supereroe.
Comunque potremmo scoprirlo a breve, perché uscirà su Netflix il 27 settembre e nel cast comunque vede anche, oltre a Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, insomma un cast comunque importante per questo corto, che è stato anche mostrato a Venezia.
Yes!
Ebbene, questo era tutto per le news di questa settimana e quindi possiamo spostarci verso le solite rubriche.
Verso le news delle rubriche di questa settimana, ovvero iniziando da quella del Mugio Scemi. E per la rubrica del Mugio Scemi di questa settimana io, Marco, devo chiederti quale categoria vuoi affrontare oggi tra musica, giochi, scienza o mitologia.
E oggi voglio affrontare i giochi.
Oggi i giochi. E per la domanda dei giochi di oggi, io ti chiedo: quale di questi titoli che ti sto per dire in origine doveva essere un gioco di corse? Quindi un gioco simulativo di corsa, di gareggiamenti. Silent Hill, Grand Theft Auto, Metroid o Prince of Persia?
Ok, allora dal nome mi verrebbe da dire Grand Theft Auto.
C'è auto nel nome!
Invece per quanto riguarda la grafica, forse mi viene a dire Metroid, lo sai?
Stai pensando a F-Zero, stai pensando inconsciamente.
Sì, sto pensando a quello, siccome ho paura che sia un trabocchetto quello di GTA, mi butto su Metroid e sbaglierò quasi sicuramente, però vai con Metroid.
Beh, tu vai con Metroid fidandoti del tuo istinto del trabocchetto.
Sì, non mi fregherai mettendo un gioco con auto nel titolo.
E la risposta è che il tuo istinto ti ha tradito, perché in realtà io ero pienamente a conoscenza del fatto che sarebbe stato troppo ovvio, ma era proprio quella la risposta.
Mannaggia.
Era proprio Grand Theft Auto, perché originariamente la Rockstar aveva pensato a Grand Theft Auto appunto come una sorta di Most Wanted, dove gareggiavi in queste gare clandestine, e il Grand Theft Auto era il fatto che vincevi le auto di coloro che battevi, essenzialmente. Non era davvero uno dei tanti crimini che potevi commettere poi in GTA, quello che conosciamo adesso. Quindi la risposta per questa settimana è errata. Inseriremo un jingle della sconfitta qui. A tradimento nei confronti dell'istinto di Marco, che è cascato nel tranello del tranello.
I tuoi trucchetti psicologici mi hanno fregato.
I miei mind games si acquistano superfici e strati ogni settimana, ma acquistano anche strati i vari suggerimenti che ci puoi offrire tu ogni settimana.
Sì, più che altro acquista strati la playlist,
esatto,
che abbiamo per questa rubrica, perché è il momento del consiglio musicale. Sì, voglio ricordarvi che abbiamo una playlist dove ci sono raccolti tutti i consigli musicali del nostro podcast. Trovate il link alla playlist in descrizione. E il consiglio musicale di oggi è il nuovissimo album di Mitski, artista americana, giapponese di nascita e di origini, di cui già vi ho parlato per un suo precedente album, però è uscito il suo nuovo album. È bello e ha un po' eclissato sicuramente tutte le altre uscite della settimana e ha guadagnato il suo posto qui nei consigli musicali. Il titolo dell'album è The Land is Inhospitable and So Are We, che già dal titolo si può intuire che l'album ha dei toni abbastanza tristi.
Noi non siamo inospitabili.
Beh sì, tu puoi abitare dentro un umano?
In realtà sì, noi abbiamo un sacco di batteri sul nostro corpo che tecnicamente,
ok,
riposano su di noi, quindi noi stiamo ospitando.
Hai ragione, quindi siamo molto ospitali in realtà.
Siamo ospitabilissimi noi.
Comunque, quest'album ha i toni molto malinconici, molto tristi, diciamo, come un po' tutte le canzoni e gli altri album di Mitski. Sono molto emozionanti e è tutto costruito ad hoc, anche con i cori, le parti orchestrali, per portarti praticamente a commuoverti con le sue canzoni. I testi sono molto belli, anche i testi sono molto malinconici, però hanno sempre quegli elementi particolari, quasi surreali, di descrittivi magari di alcune scene nelle canzoni, che alla fine ti fanno sorridere, quindi non è tristezza pura.
È tristezza agrodolce.
agrodolce. Ma in primis è bella musica. Mitski ha anche una stupenda voce e mischia al pop elementi da dream pop più etereo, diciamo, con sonorità molto trascinate, con anche elementi orchestrali e anche alcune sonorità country. Quindi provate ad ascoltarla, ve la sto suggerendo nuovamente
per l'ennesima
perché
volta.
È un artista che vale veramente la pena ascoltare, e il consiglio della settimana appunto The land is inhospitable and so are we.
We are inhospitable.
Cos'è un pezzo di Depeche Mode?
Esatto.
Ebbene, direi che è tutto per il consiglio musicale di oggi.
Mm-mm.
E quindi possiamo andare verso l'ultima rubrica di ogni episodio, ovvero la rubrica delle recensioni. Oh, e per le recensioni di oggi abbiamo una recensione da fare insieme, perché siamo andati insieme al cinema a vedere un film italiano dal titolo Il più bel secolo della mia vita, film diretto da Alessandro Bardani, che ha come protagonisti Valerio Lundini e Sergio Castellitto,
e su cui difficilmente potremmo giudicare la fotografia, perché lo schermo su cui l'abbiamo visto era blu, tutto blu.
Vero, cioè, vero, purtroppo l'abbiamo visto in un cinema che aveva il proiettore malfunzionante, chiaramente, perché si vedeva una striscetta in mezzo del colore, dei colori giusti del film, e poi tutto il resto era virato verso il blu tantissimo.
I bordi erano inghiottiti da qualche puffo extraterrestre non identificato che rendeva blu tutto quanto.
Sì, magari in sala c'era qualche distorsione spazio-temporale.
In realtà quando siamo entrati non ce ne siamo accorti, ma abbiamo cambiato dimensione, che giustificherebbe anche la presenza di quel moscone gigantesco che non so neanche di che specie fosse, che riusciva a essere,
sì, che si appoggiava sullo schermo del,
esatto,
del cinema, e non potevi fare a meno di guardarlo.
No, soprattutto
poi,
dopo che me l'hai fatto notare.
Comunque, al di là delle sviste e delle cose che ci hanno peggiorato la visione, il film parla di quest'uomo che fa parte di un'associazione a sostegno degli orfani, che è interpretato da Valerio Lundini, ovvero Giovanni nel film, che cerca di convincere signor Giovanni, un uomo che sta per compiere 100 anni, a avvalersi della possibilità, al compimento dei suoi 100 anni, di scoprire l'identità dei suoi genitori biologici, perché in Italia è in vigore una legge conosciuta come la legge dei 100 anni, che impedisce ai figli orfani, o meglio non riconosciuti dai genitori, di sapere le proprie origini fino al compimento del 100° anno di età. Questa legge esiste davvero?
Cioè, più che altro, cioè, non è tanto una presa di posizione la mia, perché per me, che non sono orfano, quindi riconosco di non essere assolutamente nei panni di chi potrebbe magari avere qualcosa da dire al riguardo, però o fai una legge che proibisce che gli orfani possano sapere chi sono i loro genitori biologici, o non la fai. Cioè, questa dei 100 anni è tipo, non so, mi sembra una presa in giro.
Sì, ma al di là della privacy di chi decide di non riconoscere i propri figli, che uno può farlo per mille ragioni,
esatto,
che non sto a sindacare, è comunque una legge anticostituzionale, è stata dichiarata parzialmente anticostituzionale perché va a ledere diversi diritti della persona.
Esatto.
Uno è il diritto al sapere le proprie origini,
sì,
e l'altro è il diritto a sapere se può avere ereditato delle malattie dai propri genitori biologici. Il film parte comunque da questo fatto, che esiste questa legge, e prova a inventarci su una storia, cioè ci costruisce su un road movie.
Mm-mm.
Perché appunto Giovanni va a prendere Gustavo all'ospizio per portarlo dal ministro dell'interno, dove faranno questo incontro poi per la consegna del suo fascicolo personale, e diciamo Gustavo sarà abbastanza reticente all'idea e accetterà di andare lì solo per godersi questo viaggio, fondamentalmente.
Sì.
E ci sarà per tutto il film contrasto tra Giovanni Lundini e Gustavo Castellitto su cosa fare durante il viaggio, le motivazioni che spingono uno e l'altro.
Mm-hmm.
E questo sia in chiave comica che in chiave drammatica.
Sì.
E questo è fondamentalmente il film, e per me questo fatto che appunto si piazza in mezzo tra il comico e il drammatico non me l'ha fatto apprezzare appieno, perché forse il film doveva avere un po' più di coraggio a spostare l'ago della bilancia verso una o l'altra cosa. Non dico che doveva essere eliminato completamente uno o l'altro elemento, ma non è abbastanza dell'uno e non è abbastanza dell'altro. Quindi alla fine non è riuscito a commuovermi, nonostante ci fossero dei momenti che avevano del potenziale per commuovere, e a parte un paio di scene non mi ha divertito di gusto, ecco, diciamo.
Sì, vabbè, in realtà c'è, sinceramente sul film personalmente non ho molto da dire, perché come hai detto tu, il problema alla radice nasce dal fatto che si trova in una posizione abbastanza strana quando a livello proprio di cosa, di come ti vuole raccontare ciò che vuole. Non prende una posizione da nessuna parte, non c'ha... Non ha coraggio, come dici tu, non ha audacia, non riesce a evidenziare né uno né l'altro lato della medaglia, e quindi insomma si ritrova un po' in questo limbo eterno di... Sì, è triste, però è anche simpatico, quindi vabbè, è una storiella carina, però finisce lì, finisce e muore lì. Io personalmente non ho altro da aggiungere, perché vabbè, a livello di fotografia abbiamo detto che non possiamo dire più di tanto. A livello di tutto il resto, di recitazione, di sonoro, è godibile, non mi ha lasciato nulla di wow, però a 360 è fatto bene.
Sì, la recitazione mi è piaciuta.
Sì.
Non mi aspettavo un Lundini bravo, sinceramente, mi aspettavo fosse più Lundini meno attore, invece secondo me ha recitato bene.
Sì.
Quindi mi viene da dire anche che il regista è stato bravo.
Sì.
La cosa più bella che mi ha lasciato il film alla fine è la storia che racconta. Comunque ti fa riflettere.
Sì, vabbè, quello sì, sicuramente.
Ti fa riflettere anche su come affrontare la vita, perché poi c'è la questione: ma le vuoi sapere le tue origini, non le vuoi sapere? Ha senso andare alla ricerca spasmodica, appunto, delle proprie origini? Poi quando saremo anziani, come affronteremo la vita? Cioè, anche quello, cioè, ti porta a chiederti una serie di cose. E alla fine forse è la cosa più bella che ti lascia il film, appunto. Ti lascia con queste domande che devi rispondere poi tu. Nel senso, il film ti dà due punti di vista che però rimangono molto estemporanei, ecco. Non si sbilancia il film. I personaggi raccontano il proprio punto di vista, ma il film non prende una posizione. Quindi, tutto sommato, cioè io non ritengo che sia un film brutto.
No, vabbè, brutto no.
Però si ferma alla sufficienza, secondo me.
Sì.
Poteva essere molto meglio.
Sì. Poi è godibile, come ho detto, è un film godibile, però finisce lì. Non dà altro, non aggiunge granché, che è un peccato, però comunque ci sta.
Spero magari porti un po' le luci dei riflettori su questo, che su questa questione, che comunque
vi prego, togliamo, cioè, o la togliamo o la, cioè, o la riformiamo in qualche altro modo, in diverso.
Sì, cioè comunque è un qualcosa che ha costo zero anche eventualmente, sì, per lo Stato cambiare. Sarebbe riconoscere un diritto a qualcuno che attualmente non lo ha, senza togliere niente a nessun altro. Cioè, basta pensare un modo, poi sarà il legislatore eventualmente a doverlo fare, per magari preservare comunque la privacy di chi ha deciso di non riconoscere il proprio figlio.
Ma io ripeto, ma io, cioè, senza, io non per prendere una posizione, io non voglio prendere una posizione, perché poi chiaramente ci sarebbe da discuterne, però appunto proprio perché, oltre al fatto che è incostituzionale, ma è proprio stupida come legge, non ha senso. O me lo dai il diritto o non me lo dai. Non mettere se arrivo a 100 anni, allora, cioè, non esito.
Beh, sì, bisognerebbe andare a indagare la ratio del legislatore, no? I motivi per cui è stato fissato a 100 anni, magari perché
era pazzo.
Sei sicuro a 100 anni che i genitori poi sono morti? Però vabbè, forse si potrebbero anche ridurre i tempi, visto che ancora l'aspettativa di vita media non è di 200 anni. Comunque, direi che possiamo spostarci da questa recensione.
Sì.
E tu hai altro da recensire oggi?
No.
Bene, allora vado io con la mia seconda e ultima recensione, che è la recensione di un film d'animazione che è uscito come film evento, qui adattato in italiano, che è Il Castello Invisibile, che è un film di Keiichi Ara, che è tratto da un romanzo giapponese scritto da Mizuki Tsujimura, che parla di un gruppo di ragazzi che attraverso i propri specchi, a un certo punto...
Troppo spoiler!
No, questo è proprio l'inizio del film. Riescono ad accedere a un castello sperduto, nel quale ci sono solo loro e una ragazzina con una maschera da lupo. cioè di punto in bianco i loro specchi diventano questi portali, e all'interno di questo castello questa bimba, che è vestita un po' come il cappuccetto rosso, però ha una maschera da lupo, chiede ai ragazzini di trovare una chiave nascosta nel castello, e se la troveranno potranno realizzare un desiderio.
Ok, adesso ho avuto il... mi sono ricordato del trailer.
Ok, i ragazzi però dovranno rispettare una serie di regole, potranno accedere al castello quando vorranno, ma dovranno rispettare degli orari, ad esempio dopo le 17 devono andare via dal castello, e hanno un tot di tempo, un tot di mesi per trovare la chiave. Se non ci riusciranno, il lupo li mangerà.
In realtà la chiave sono gli amici che si sono fatti durante il percorso. Lo sapevo sempre.
No, la storia è più complicata di così, perché in realtà il film praticamente poi ci mostra piano piano cosa hanno in comune questi ragazzi. Non voglio spoilerare, ma ognuno di questi ragazzi ha in comune una parte di vita scolastica, ovvero ha in comune il fatto che
sono discriminati.
Sì, ha subito bullismo o violenza. Quindi sono tutti ragazzi in situazioni drammatiche, che per un motivo, che per un altro, che piano piano poi alla ricerca di questa chiave si apriranno tra di loro e si racconteranno le proprie vite, e così facendo le racconteranno a noi spettatori. Tutto questo fino a che poi non si andrà avanti con il film, e non voglio spoilerare più nient'altro.
E poi il lupo,
diciamo, della storia.
Lupo diventa il Megazord, inizia a combattere.
No, questo non succede, purtroppo.
Purtroppo.
Però cioè, sulla storia mi limito a dire che ci sono poi una serie di puntini, diciamo, che si devono unire man mano che si va avanti nella storia, e da questo punto di vista il film mi è piaciuto. Mi è piaciuto che poi tutti i nodi vengono al pettine, anche se con alcune scelte facili di sceneggiatura, alcuni eventi un po' Deus Ex Machina.
Vabbè, sì.
Non è una sceneggiatura perfetta, ecco. Ci sono alcune cosine che mi hanno fatto storcere il naso, però alla fine mi è piaciuto come tutto ricombacia.
Nel complesso.
Sì, nel complesso non mi è dispiaciuta.
Ok.
Mi sono piaciute anche le storie dei vari protagonisti. Mm-hmm. Alcune storie sono più belle, altre meno belle. Ma soprattutto può essere un film importante per gli adolescenti da vedere, perché tratta bene la questione del bullismo, e soprattutto è un film che mostra che c'è un modo per uscirne, che non si è soli, ecco. Che non è un qualcosa che ci condanna a vita il bullismo.
Beh, meno male, aggiungerei.
Perché è vero che non dovremmo mai subire bullismo, purtroppo però se poi lo subiamo sta anche a noi avere la forza di superare, ad esempio, la depressione che ne può
conseguire,
derivare, sì. Ecco. Sì, e se abbiamo bisogno di aiuto per farlo, assolutamente cerchiamolo. Quindi il film da questo punto di vista è molto positivo, e quindi l'ho apprezzato anche per questo. Purtroppo è tutto il comparto tecnico che secondo me è inferiore rispetto a gli altri film di animazione che gli somigliano un po'. Cioè, somiglia un po' nello stile a un Makoto Shinkai, diciamo, però chiaramente non ha i mezzi per essere a livello tecnico estetico come un Makoto Shinkai, quindi ci sono alcune animazioni che non sono affatto fatte bene. Purtroppo verso il finale alcune scene con un'animazione molto traballante mi hanno fatto uscire un po' dal mood. È un peccato, e soprattutto è un peccato che l'adattamento in italiano sia un po' cannarsiano.
Oh no.
Diciamo. Sì, è adattato male in italiano. I ragazzini parlano totalmente in maniera innaturale, sia a livello di vocaboli, diciamo, utilizzati, che non va bene, ma posso passarci sopra, ma anche a livello di struttura delle frasi, a livello grammaticale. Ci sono alcune cose che non hanno proprio senso. Ho sentito alcune frasi nel film che in italiano non hanno senso compiuto. Tipo, scena in cui una delle protagoniste si sveglia a fianco un'altra protagonista e le chiede: ma che ci fai? Invece, che ci fai qui?
Cioè, ma che ci fai?
Mancava proprio. No. Ma che ci fai?
Ma che ci fai? Vabbè, perché lei stava chiedendo se lei aveva qualcosa in mano, ma che ci fai?
No, magari avesse avuto qualcosa in mano. Nel senso, non aveva proprio senso, non c'è modo di giustificare quella frase.
Vabbè, magari Marco era più filosofico, nel senso, con la vita, ma che ci fai con la vita, no?
Okay. Allora mi sarebbe piaciuto capirlo in quel momento, sì. No, era ingiustificabile, senza senso, e questo purtroppo... Guarda, al film io darei in generale forse anche un 7, però l'adattamento e tutto, alla fine, mi fanno dare un 4,5, cioè gli abbassa di tantissimo.
Tu hai controllato chi l'ha localizzato sto film?
E mi hanno detto fonti affidabili che il direttore del doppiaggio è un amico di Cannarsi. Sì, quindi si spiega tutto.
Si spiega assolutamente tutto. Io perché ero... ormai c'ho la paranoia per queste cose, perché Cannarsi ha iniziato a utilizzare, il fatto che ha iniziato a utilizzare gli pseudonimi per non far sapere che adesso ci lavora lui i doppiaggi, adesso ormai controllo tipo in ogni modo possibile. Lui, quell'uomo, io non capisco come faccia ancora a trovare lavoro, cioè non capisco chi glielo dà.
Non lo so a questo punto, forse suoi amici, appunto.
Probabilmente sì.
Però ecco, un film che in italiano per me è rovinato tantissimo dai dialoghi.
Mannaggia.
Che forse dovrei rivedere in originale, perché il potenziale c'è per emozionare assolutamente nel film, però se l'ho sentito proprio buttato da un adattamento pessimo. Comunque è riuscito nelle fasi finali il film lo stesso a emozionarmi, quindi ormai quando ascolterete l'episodio non sarà più al cinema, però magari avrete l'occasione di recuperarlo, magari in home video, magari in originale, non nell'adattamento italiano.
E magari sì, in adattamento italiano, magari in home video c'è un adattamento diverso,
può darsi, a volte capita. Però va bene, direi che questo è tutto per questo film. E direi che è tutto anche per l'episodio di oggi. Ma prima di salutarvi, dobbiamo ricordarvi le solite cose, ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi. Noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda Chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per avanzarci le vostre richieste potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione, e che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, giocare con noi qualcosa, chiacchierare un po' e così via, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi. E infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove trovate raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana di anticipo rispetto all'uscita degli episodi. Quindi aggiungetela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a castelli, lupi...
castelli non lupi, o lupi non castelli, o... qualsiasi cosa che non sia un castello.
O anziani centenari. Esatto. Orfani, non orfani, ma anche a tutti gli altri, dai. Non limitiamoci a queste categorie.
No, siamo inglobiamo tutti noi, siamo inclusive. Bene, per le rimembranze è tutto, e adesso sarà tutto anche per i saluti, perché vi dovete considerare salutati, e al prossimo episodio di Chi ve l'ha chiesto podcast. Ciao!
Ciao!